Buonasera, buonasera, torna con questa puntata, si apre con questa puntata la terza stagione di Block Notes, appunti di contemporaneità, lo spazio in diretta su Radio Città Aperta e poi in podcast di approfondimento e di analisi su quel che succede. Torniamo appunto, partiamo oggi con il primo episodio della nuova stagione, il primo episodio che si chiama L'estate sta finendo, perché siamo al 31 agosto, perché sta finendo l'estate, perché sta finendo quella fase che teoricamente è una fase di stasi, almeno dal punto di vista della cultura, no? Della nostra cultura, è una fase di stasi che poi appunto finisce e si riapre un percorso di attività. Noi, fra le altre cose, ci occupiamo di politica, di questioni politiche, di politica interna, di politica internazionale, le attività parlamentari sono ferme, no? Quindi è in qualche modo, dovrebbe essere almeno in qualche modo ferma, anche se nell'era della comunicazione, delle campagne elettorali perenni, nulla si è mai fermato. Sono successe alcune cose ovviamente in queste settimane, diciamo così, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Abbiamo scelto alcuni eventi come se fossero delle fotografie per tratteggiare insieme all'ospite di questa sera un pochino appunto un bilancio. Cosa è successo in questa estate che sta finendo? In Italia cosa è successo? È successo che stamattina si è registrata l'ennesima tragedia, l'ennesima strage sul lavoro. 5 operai investiti su una ferrovia sulla quale stanno facendo manutenzione. Cosa è successo? È successo che l'attenzione mediatica si è concentrata su uno in particolare, su due stupri, no? Su cui si è discusso, su cui si sono dette tante cose, alcune delle quali veramente inascoltabili, inaccettabili, in un paese che comunque registra sempre numeri altissimi di femminicidi, di cui si parla come dei morti sul lavoro, ma sui quali poi si fa fatica a intervenire in modo sostanziale. Cosa è successo? È successo che questa è stata l'estate degli scontrini pazzi, che è una metafora mediatica per dire che in Italia costa tutto sempre di più. E infatti costa tanto la benzina, costano tanto gli aperitivi che uno va a fare in Costa Smeralda e uno se l'aspetta un po' di più, costa tanto la spesa che si va a fare al supermercato, costa tutto tantissimo. Costa tutto tanto e le capacità di acquisto degli italiani scende, la capacità di acquisto sta calando. C'entra anche ovviamente la progressiva abolizione del reddito di cittadinanza. Queste sono le tre fotografie, no? Quindi morti sul lavoro, stupri e femminicidi, costo della vita e capacità d'acquisto che sono inversamente proporzionali. A livello internazionale anche sono successe delle cose. Sta continuando la carneficina in Ucraina, la guerra in Ucraina, se ne parla sempre meno, sì, adesso si sta parlando dell'offensiva ucraina che sta andando bene, sta andando meno bene, muoiono centinaia di persone al giorno, se non migliaia, e noi continuiamo a inviare armi e munizioni, stiamo quindi alimentando, diciamo, l'aspetto militare della questione, così non pensando che forse finanziando una guerra difficilmente si otterrà una pace. E questa è la prima immagine, la prima fotografia. Poi c'è stato l'incontro dei BRICS, i cosiddetti paesi, diciamo, le economie emergenti, paesi emergenti. BRICS è un acronimo che sta per Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, poi ci sono altri paesi che si sono aggiunti, no? E sono i paesi che sono un pochino quelli che stanno bussando alle porte del banchetto economico globale, dicendo attenzione, ci siamo anche noi perché siamo tanti, demograficamente siamo sempre più forti dal punto di vista militare, sempre più determinanti e determinati dal punto di vista economico. E poi c'è una situazione nuova in Africa, ci stanno arrivando notizie che sono anche passate nei canali di informazione mainstream. Stranamente l'Italia non ha una gran tradizione di informazione per quello che riguarda gli esteri, soprattutto per quello che riguarda le zone del mondo meno interessanti dal punto di vista economico. L'Africa comunque è un paese che ci ha abituato, no, a grande instabilità, però l'instabilità che stiamo registrando adesso ha un sapore anticoloniale parliamo del postcolonialismo, che di fatto è ancora una caratteristica, e che rientra un pochino in questo disallineamento, in questa trasformazione del mondo in un mondo multipolare. Tanti temi, sono immagini, fotografie anche qui, sono tre dall'interno e tre dagli esteri che abbiamo sottoposto a una voce abbastanza nota e ricorrente di Block Notes, che è Sergio Carraro, il direttore del giornale online Contropiano.org, voce storica di Radio Città Aperta fino a qualche anno fa, e che vi interviene spesso in questo spazio, in questa rubrica, in questa trasmissione, in questi podcast, così lo interpelliamo per commentare, per aiutarci a comprendere alcuni meccanismi. Abbiamo sottoposto queste immagini, questi spunti, per fare un po' così il riassunto di cosa è successo. L'estate sta finendo, cosa è successo in questa estate che sta finendo? Vi propongo un brano musicale e poi ascoltiamo cosa ci racconta, cosa ci dice, cosa ci spiega Sergio.
Jó estét mindenkinek, ez itt az Este FM Rádió. Ígéretünk az kíván, mai első vendégünk a Planet Funk együttes, akiknek új számát fogjátok hallani, melynek címe The Switch. Aztán beszélgessük velünk. Your button.
Allora Sergio, l'estate sta finendo, è una canzone insomma di qualche decennio fa, nel senso che ci si avvicina all'apertura così della stagione politica, il Parlamento ricomincia a riunirsi, nel frattempo sono successe delle cose quest'estate, no? Adesso metaforicamente siamo a fine agosto, riprendiamo a trasmettere, vorrei insieme a te fare un po' il punto della situazione a livello politico naturalmente, sia a livello nazionale che a livello internazionale, partendo da alcuni flash. Scegli, Italia o esteri? Da dove partiamo? Italia. Oggi, questa mattina, ennesima strage sul lavoro, ennesimo omicidio sul lavoro, poi si vedranno insomma le cause, 5 lavoratori morti che stanno facendo dei lavori sulla ferrovia, travolti da un treno. Ovviamente è una catena di morti che prosegue, tante volte ne abbiamo parlato, ne avete parlato su Contropiano, ne parlate politicamente, insomma, di morti di lavoratori che muoiono, se ne parla in maniera ipocrita e strumentale dal punto di vista istituzionale nel momento della tragedia, intanto continuano a morire. Prima fotografia, seconda fotografia, gli stupri, i femminicidi, i commenti politici, mediatici, istituzionali, delle volte assolutamente fuori luogo, e anche lì poi sostanzialmente un'inerzia che forse è culturale, forse è politica, insomma. Cosa ne pensi? Terza cosa, le storie degli scontrini, no? Le foto degli scontrini, che in realtà cosa vuol dire? Vuol dire che il costo della vita, a parte i casi eclatanti, che se uno va magari sulla Costa Smeralda, purtroppo capace che paga tantissimo, ma anche la vita quotidiana costa tantissimo, la benzina costa tantissimo, i beni di prima necessità al supermercato costano tantissimo, costa tutto tanto, no? E nel frattempo non c'è più il reddito di cittadinanza. Sono tre flash che sembrano sconnessi fra di loro, invece magari c'è una linea che li in qualche modo li unisce. Cosa ne pensi?
Sono, vuol dire, indicatori del regresso sociale complessivo e civile del paese. Regresso sociale perché sul piano economico le cose che tu dicevi sono facilmente e drammaticamente riscontrabili nella quotidianità. Un paese a bassi salari, sul quale è una precarietà lavorativa che crea uno stato di insicurezza che si diffonde in tutto il paese, aumenta le disuguaglianze, ma aumenta anche il male di vivere. E quando aumenta il male di vivere succedono anche le cose peggiori, nel caso degli stupri che tu dicevi, che sono frutto forse di un regresso iniziato già da tempo. C'è un livello di violenza nelle relazioni sociali, in particolare da uomini e donne, che però è, come dire, un precipitato di una situazione generale nel quale sono saltati completamente i rapporti sociali, e poi la possiamo mettere sul piano dei valori, sul piano, no, come volete, però qui sono proprio le relazioni sociali sono saltate completamente. Sulla prima questione che sollevavi, anche sui morti sul lavoro, no? Si va sempre, non si va oltre le statistiche e le frasi di circostanza. C'è una proposta di legge che è quella di introdurre, così come è stato fatto per l'omicidio stradale, il reato di omicidio sul lavoro. Questo che significa? Significa non solo sanzioni più pesanti laddove e consapevolmente le misure di sicurezza vengono meno, ma anche creare una attenzione sul problema della sicurezza in un lavoro più forte di quella che c'è oggi. Il fatto che i morti sul lavoro siano tanti e che aumentino soprattutto poi nelle regioni più industrializzate. Cioè, se noi vediamo paradossalmente, uno pensa che i morti sul lavoro avvengono nelle regioni più arretrate dove c'è il lavoro nero. In realtà i morti sul lavoro avvengono nel triangolo industriale, no? Lì dove c'è più lavoro, quindi è direttamente proporzionale la cosa. Quindi questo è un po' il contesto. Tu dici l'estate è stata calda, noi a parte ci auguriamo che anche l'autunno finalmente sia caldo, non dal punto di vista della temperatura meteorologica ma di quella politica, perché questo regresso va fermato e invertito. E pensiamo che questo non avvenga con le banalità che spesso sentiamo anche nelle sedi parlamentari, con la banalità degli spot nelle interviste televisive, o peggio ancora con la brutalità dei commenti politici e televisivi, che spesso sono più alla ricerca della provocazione, dell'esagerazione per ricavarne, come dire, visibilità, no? Parlatene male, ma parlatene, che fa parte di quel regresso civile nel quale, diciamo, i contenuti, la sostanza, la decenza sono stati sostituiti dalla forma e dall'apparenza. Però se stai su quel terreno è chiaro che le cose peggiori prevalgono su quelle migliori.
Dal punto di vista delle responsabilità politiche, quanto l'attuale governo c'entra con questa immagine complessiva del paese in una fase di regresso? Parlo del governo attuale, non perché quelli precedenti li consideri personalmente meno esenti da colpe, però c'abbiamo un governo anche forte dal punto di vista del consenso elettorale, quindi diciamo in qualche modo questo regresso, queste forme di regresso sociale e anche economico, no? In qualche modo dovrebbe interessargli.
Ma io userò una frase di Piero Gobetti, che parlando sul fascismo diceva che il fascismo era la rivelazione di quello che c'era nel paese nell'epoca in cui viveva, e da questo punto di vista forse non dico che avesse più ragione, però era andato un po' più avanti dell'analisi più classica che faceva Gramsci o altri dirigenti, diciamo, storici del movimento operaio. Perché dico questo? Perché questo governo obiettivamente e soggettivamente esprime questo regresso avvenuto nel paese. Questo è il governo che lo interpreta, lo rappresenta e in qualche modo lo sdogana anche, no? Nel senso che quelli che fino ad oggi avevano dei freni inibitori ad affermare certe cose li hanno persi, per cui si sentono con le spalle coperte o in un contesto nel quale le loro cose non appaiono più delle amenità o delle mostruosità, ma delle cose che stanno dentro il dibattito pubblico, così come le altre. In nome di una libertà d'espressione che sicuramente va tutelata, che però presuppone anche un livello di coscienza che precede l'espressione, che è andato perduto. Cioè tu puoi dire quello che pensi, però devi anche sempre tener conto del contesto in cui lo dici, di cosa rappresenti e delle conseguenze di quello che dici, e questo presuppone che prima di apri bocca, come dire, ci pensi tre volte.
Da questo punto di vista, l'attuale governo, essendo un governo rappresentativo, secondo il tuo ragionamento, che adesso mi sento di condividere, dall'altro, essendo un governo che rappresenta un momento storico, sociale, culturale di regresso, è un tipo di attenzione che non ha. Cioè, nel senso, gli interventi che vengono fatti appaiono interventi, come dicevi prima, più interessati a toccare argomenti, a solleticare pance, più che...
Però c'è anche un sentimento di revanchismo e quindi di rovescismo storico che è forte. Cioè, nel senso che, come dire, l'assetto e la storia costituzionale del paese ormai c'ha gli anni che c'ha, per cui chi quell'assetto l'ha sofferto oggi pensa che è arrivato il momento della resa dei conti e di riaffermare quello che fino ad oggi è stato o combattuto o negato o criticato o contrastato. C'è questa cosa qua, insomma. Io penso che i fascisti dentro poi alla fine avranno fatto tutte le giravolte del caso, ma il background è quello, no? Per cui se c'è l'occasione di manifestarlo e tirarlo fuori, non ci sono più i freni inibitori. Le responsabilità sui governi precedenti con responsabilità piene del centrosinistra e dei governi tecnici, che hanno dato un contributo decisivo al regresso sociale e civile del paese. Cioè, chi pensa che oggi il paese è regredito perché c'è la Meloni, mente sapendo di mentire. Il paese è regredito coi Ciampi, con gli Amato, coi Prodi, coi Berlusconi, coi Monti, coi Draghi, no?
Con Renzi.
Il paese ha iniziato a regredire 30 anni fa, i primi anni 90, quando si è affermata l'idea che appunto la società non esiste, esistono solo gli individui e l'economia, diciamo la coesione sociale non esiste, esiste solo la competitività, la meritocrazia. Lì il paese è iniziato a regredire, che poi diciamo questo regresso alla fine abbia trovato impeto e espressione con governo di destra, come dire, è un dettaglio rilevante, ma un dettaglio di un processo che ormai è in corso da 30 anni.
Secondo te la maggioranza degli italiani, o almeno la maggioranza di quelli che hanno votato, perché poi in realtà la maggioranza degli italiani non vota, cioè questo va sempre ricordato, comunque una buona fetta italiana non vota.
Ormai il 50% ha rinunciato ad esercitare il proprio diritto elettorale, però anche a questo ci si è arrivato, cioè che le picconate contro il suffragio universale, no? Contro l'idea che chi non sa non ha diritto, diciamo,
di esprimersi
e di sentirsi rappresentato, sono iniziate dalle immagini del Corriere della Sera 20 anni fa, gli editoriali Galli della Loggia e di Pane Bianco, queste cose le anticipavano già 20 anni fa che il suffragio universale è diventato anche quello un laccio e lacciuolo non più adeguato al fatto che Montezemolo che parlava del governo dei migliori, no? Contrastando Berlusconi, tra l'altro,
certo.
Applaudito dal popolo viola, quindi.
No, sì, vabbè, è giusto ricordarla come sono andate le cose, quell'elitarismo che tra l'altro è venuto fuori anche quest'estate in quella assurda.
Questo paese ha vissuto la maledizione del berlusconismo e dell'antiberlusconismo per quasi 30 anni, questo sì.
Attualmente questo desiderio di revanchismo dell'attuale classe dirigente al governo, secondo te è condiviso dalla maggioranza di chi l'ha votato o semplicemente vabbè, fatevi le vostre vendette storiche, l'importante è che ci tirate fuori, non so, paghiamo meno tasse, cioè diciamo c'è un interesse diffuso a dire che ad esempio faccio una battuta, l'SS uccisa a Via Rasella fosse una banda di musicisti pensionati o che la strage di Bologna non l'hanno fatta in ar, cioè la maggioranza degli italiani che ha votato questo governo gliene frega qualcosa o è talmente concentrata sui propri problemi di natura economica, sociale, di welfare eccetera, che dice vabbè fate ok, basta che ci tirate fuori, non so se è chiaro.
Secondo me la seconda che hai detto, no, nel senso che poi la discussione, diciamo, sulla storia recente del paese riguarda, diciamo, una parte del paese, non l'intera società che ormai vive anche con distanza e spesso con fastidio queste discussioni, che non è un bel segnale, però questo è Hic Rhodus exalta, si potrebbe dire.
Passiamo agli esteri. Tre fotografie, anche qua. La guerra in Ucraina, che prosegue, se ne parla sempre meno, dal punto di vista dell'analisi. Quello che interessa è la controffensiva ucraina, no? Però è sempre meno anche quel dibattito e quelle censure e quella aggressività nei confronti di chi sviluppava un pensiero diverso da quello del sosteniamo l'Ucraina a tutti i costi, no? Anche quello sta un po' sfumando, mi pare. Adesso è soltanto a noi che mandiamo armi, continuiamo a sostenere la guerra, ma anche il dibattito mi pare affievolito. Però c'è. C'è stata una riunione dei BRICS in cui si è definito in modo molto chiaro, no? Una connotazione del mondo che non è quello che piace agli Stati Uniti e alla NATO, perché ci sono state delle prese di posizione abbastanza chiare. E poi c'è l'Africa, c'è la situazione in Africa, anche qui in cui sono state assunte delle posizioni politiche sia a livello di dirigenti ma anche a livello di popolo, che potrebbe rappresentare una novità, no? Adesso non entro nel merito perché sono vicende che forse chi ci ascolta ha seguito, forse no, vi invitiamo a seguirle, però insomma sono tre fotografie, anche queste collegate, forse queste sono collegate in maniera molto evidente.
Allora, parto dall'elemento centrale, nel senso che la riunione dei BRICS ha avuto una particolare enfasi, poi sono stati i detrattori, quelli hanno detto non ce la faranno, non la vogliono fa, e quelli che invece hanno, come dire, in qualche modo esaltato il fatto che le economie emergenti cominciano a organizzarsi fra di loro indipendentemente dalle vecchie economie capitaliste.
Perché non lo sa, BRICS sarebbe l'acronimo per in realtà Brasile,
India, Russia,
India, Cina e Sudafrica.
Più adatto. Adesso Argentina,
economia emergente,
Arabia Saudita. Io questa cosa la riassumo in un qualche modo che risponde a tutte e tre le questioni. Noi dall'attacco della Russia all'Ucraina, ma dall'anno prima, cioè dal ritiro delle potenze NATO all'Afghanistan, il mondo, come dire, ha preso coscienza che l'Occidente, le potenze occidentali dominanti, erano, come dire, in seria difficoltà. Di fronte poi all'accelerazione che c'è stata l'anno successivo con la questione dell'Ucraina, noi abbiamo assistito al più gigantesco vaffanculo che il resto del mondo ha decretato nei confronti degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, cioè di quelli che erano stati i due soggetti economici, geopolitici, storici, ideologici, dominanti, no, dal dopoguerra a oggi. Questa cosa oggi è evidentissima in Africa, con una serie di colpi di Stato che, come dire, nascono proprio, come dire, dall'esigenza di sganciarsi dall'ingerenza occidentale, in particolare quella francese, che era quella dominante
post-coloniale
in quei paesi. È evidente anche la riunione dei BRICS, che certo come ambizione comune era sicuramente quella di sganciarsi dall'uso del dollaro nelle transazioni internazionali. Un obiettivo ambiziosissimo che cominceranno a praticare con forme di interscambio e unità di conto utilizzando le monete locali, no? Nelle transazioni, piuttosto che il dollaro, che è già un passo da gigante da un certo punto di vista. In più è chiaro che lì si è respirata anche l'ambizione a dire: adesso deve discutere anche con noi, sia dentro le Nazioni Unite, sia nel Fondo Monetario, cioè in tutte le sedi internazionali, dovete tener conto che le economie emergenti, no? Contano, pesano demograficamente, economicamente, militarmente, no? E questa cosa è chiaro che si è intersecata fortemente con la guerra, che è tornata, come dire, nell'agenda politica, anche perché questa non è più una guerra facile e asimmetrica come quelle del passato, nel quale potenze molto forti si accanivano su un nemico molto debole e lo demolivano, anche se poi in Iraq è andata come andata.
In Afghanistan pure.
È andata ancora peggio, no? Perché da una parte c'è la Russia e dall'altra c'è la NATO, cioè non è c'è l'Ucraina, c'è la NATO, per cui è una guerra asimmetrica che somiglia molto più alla prima guerra mondiale, cioè una guerra di posizione, non una guerra, diciamo, di movimento, no? E che rischierebbe, se resta così, di andare avanti per 10 anni. Penso, azzardo una previsione, che questa guerra nella sua manifestazione, diciamo, più violenta, cioè quella, potrebbe, diciamo, subire uno stop prima delle elezioni statunitensi, cioè nel senso che Biden non vuole arrivare alle elezioni statunitensi con la guerra ancora in corso, con l'escalation, eccetera. Mi sembra che questa cosa stia venendo fuori da più parti, per cui nel 2024, quando le elezioni statunitensi incomberanno, si troverà il modo, non sappiamo se sarà cruento o cruento, diplomatico o d'altro tipo, per abbassare la tensione. Questo è. Nel frattempo la carneficina già cessata e continua, che questa offensiva ucraina, che secondo i telegiornali gli ucraini dovrebbero già essere alle porte di Mosca, insomma, secondo i corrispondenti della RAI e delle varie televisioni, la realtà sul campo è diversa. La realtà sul campo parla di un costo umano pesantissimo, e quindi poi con il ricorso ai bombardamenti a distanza con i droni, con i missili, che, come dire, spesso sono più forme di propaganda e di rappresentanza armata che efficace dal punto di vista militare. C'è un drone che riesce ad arrivare sul quartiere degli affari a Mosca, e un drone che arriva, sì, ma è uno, no? I russi che sparano 40 missili al giorno su città già abbondantemente distrutte, no? Cercando di individuare dove si collocano magari strutture strategiche, perché non penso, con questa cosa ormai nessuno fa bombardamenti indiscriminati, no? Quasi tutti sono bombardamenti mirati, cioè c'è la tecnologia per dire bombardo lì, non a casaccio, quindi nessuno bombarda a casaccio. Poi i resoconti ci danno solo dei civili che sono,
certo,
effettivamente sono effetti collaterali, però oggi le tecnologie ti consentono di sparare dove serve, insomma. Quindi, però il rischio, la realtà è che la carneficina ancora non finisce, anche se tutti spingono per mettere quantomeno fine ai combattimenti, arrivare a un cessate il fuoco. Quello che spinge più probabilmente sono gli Stati Uniti oggi, quelli che hanno alimentato abbondantemente la guerra, pensano che se arrivano con la guerra in corso a ridosso delle presidenziali, io non so se Trump riuscirà a candidarsi, però con Biden così i repubblicani potrebbero candidare pure Buffalo Bill e vincono le elezioni a mani basse, insomma.
Dal punto di vista di contropiano, quali sono i temi che adesso, di qui nei prossimi tempi, voi puntate a sviluppare, a proporre, quali contraddizioni volete evidenziare? Qual è l'agenda politica di chi vuole opporsi, no, allo stato di cose in Italia e all'estero?
Beh, sicuramente l'opposizione alla guerra, la priorità delle emergenze sociali, quindi ripristino del reddito di cittadinanza, salario minimo, difesa e aumento dei salari, queste sono le cose che... La questione della demolizione della sanità pubblica, che è una cosa devastante. Io ricordo sempre quello striscione che diceva il virus non vi ha insegnato nulla, e che è drammaticamente attuale. E poi sul piano internazionale stiamo seguendo con grande attenzione quello che succede in Africa e nel mondo dei BRICS, sicuramente.
Grazie Sergio.
Grazie a voi.
Era Sergio Cararo, che abbiamo ovviamente intervistato nel pomeriggio, e che ha spiegato abbastanza bene quello che dal suo punto di vista, no, è avvenuto in queste settimane. In realtà, ovviamente, quello che sta avvenendo, insomma, da diverso tempo in Italia e all'estero. È una situazione, insomma, abbastanza chiara, sia quello che sta succedendo in Italia, sia quello che sta avvenendo a livello più globale, che ovviamente sono strettamente collegate. La cosa importante è quella di mantenere sempre alta l'attenzione e cercare di dotarsi di strumenti proprio per comprendere le dinamiche, perché un problema molto, molto significativo, no? Insomma, abbiamo provato un pochino a far emergere nel corso della chiacchierata, è quello relativo al fatto che tante persone magari non hanno neanche più troppo interesse a capire i meccanismi, a capire quello che succede, perché succede, e a quel punto uno si affida a chi, insomma, in qualche modo gliela racconta un po' meglio, ma non è quello il modo per risolvere le situazioni. Questo è un pochino dell'approfondimento, del tentativo di fornire strumenti, un po' uno dei motivi per cui insistiamo con rubriche, trasmissioni, podcast e contenuti come appunto Block Notes. Va bene, termina qui il primo episodio della nuova serie di Block Notes, appunti di contemporaneità, la rubrica che vi accompagnerà in diretta tutti i giovedì dalle 22 alle 23, immediatamente dopo Book Notes, che è invece lo spazio di approfondimento letterario, no? In cui si parla di libri, di autori e di editoria, e naturalmente poi a Città Aperta nelle prossime settimane vi proporrà anche tutte le novità del palinsesto per questo 2023-2024, che naturalmente sarà sempre diciamo così, attraversato dall'informazione, dalla cultura, dall'approfondimento, dall'indipendenza, dall'interesse, dalla ricerca, dall'interesse a raccontare, a proporre, a farvi ascoltare magari quello che da altre parti è un po' più difficile ascoltare. Questo è un po' il senso della radio e dei contenuti che vengono mandati dalla radio. Vi saluto, ci risentiamo giovedì prossimo alle 22 con il secondo episodio della stagione 23-24 di Book Notes. Un saluto e mi raccomando, ascoltate Radio Città Aperta, ascoltate Block Notes.